Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Gli influencer usa e getta.
Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e quello di oggi deriva sostanzialmente da una delle nostre tante lucubrazioni mentali.
Strano.
Quindi non da un fenomeno accaduto, cioè più che altro non da un fatto accaduto recentemente, ma da un fenomeno che noi osserviamo e quindi di cui ci siamo stufati di parlare tra di noi e quindi abbiamo detto ma perché non parlarne in un podcast su Mea Talk. Il fenomeno che stiamo osservando al momento è un fenomeno molto rapido, molto repentino, di cui probabilmente molti di voi non si saranno resi conto, ma crediamo e speriamo che nel momento in cui ve lo menzioneremo vi verranno in mente dei nomi o comunque delle situazioni, perché effettivamente se ci fate caso è una cosa che sta succedendo molto spesso.
E di che fenomeno stiamo parlando? Delle meteore social, quindi di quegli influencer, di quei creator che nascono ed esplodono in tempi brevissimi e che hanno però una curva molto molto corta e che tende a riscendere in maniera molto veloce. In realtà questo fenomeno c'è sempre stato, ma come stava dicendo Martina non è mai stato veloce come adesso e soprattutto non è mai successo a così tanti influencer e così tanti creator tutti insieme, diciamo. E a nostro parere, non per dare sempre la colpa al povero TikTok che noi adoriamo, ma gran parte della colpa è attribuibile alla nascita e soprattutto all'enorme diffusione di TikTok.
Sì, diciamo che TikTok andrebbe preso con le pinze, perché è quell'amico della comitiva che è essenziale, senza cui la comitiva probabilmente non avrebbe senso, ma che le spara grandi e che quindi va sempre un po', come dire, tenuto sott'occhio.
Questo parallelismo mi ha illuminato.
Vorrei che TikTok Italia ci chiedesse a questo punto di fare una collaborazione, ma penso di no, visto quanto gliene diamo addosso. Però in realtà noi crediamo che TikTok sia veramente un enorme strumento, ma che effettivamente vada molto preso con le pinze, cioè che vada osservato e che in questo social più che qualunque altro i numeri sono effettivamente numeri, ma come ve lo diciamo sempre, se vi interessa questo argomento nello specifico c'è un podcast intero in cui lo prendiamo ammazzate, no scherzo, però insomma siamo molto severe per quanto riguarda appunto la...
Ma dalla parte del creator,
sì,
non dell'app.
A difesa ovviamente del creator, perché l'app ha grande potenzialità, ma anche delle grosse, come dire, zone d'ombra, di cui non ci si rende conto, secondo me, al primo impatto, e quindi è bene comunque tenerle a mente. E appunto, come stava dicendo Alice, grazie a TikTok abbiamo assistito alla nascita di veri e propri mostri sacri, in più ambiti, che sia il ballo, che sia il lip sync, che sia il comedy, che sia...
Anche la moda.
Qualunque cosa, insomma, veramente qualunque ambito, di personaggi che sono esplosi all'improvviso, di cui si è parlato proprio incessantemente per mesi, che tu dove andavi all'aperitivo con l'amica, quella ti diceva, ma hai visto X?
Quasi insopportabile.
A un certo punto dice, oddio, basta, non ne posso più. E poi a un certo punto, da un momento all'altro, cioè senza che uno effettivamente ne prendesse atto, sparivano da un momento all'altro. E non perché queste persone ovviamente abbiano smesso di utilizzare i social, ma semplicemente perché per una serie di motivazioni hanno smesso di essere al top.
Ecco, sicuramente in parte questo è imputabile all'algoritmo di TikTok, e se volete appunto, come vi diceva prima Martina, c'è un intero podcast in cui approfondiamo la tematica, ma per riassumervela proprio in due parole, chiaramente TikTok favorisce la viralità dei contenuti e quindi crea delle community enormi in pochissimo tempo. Il problema è che non crea delle vere community perché non c'è la costruzione di un'affezione, e quindi questo è il problema principale, ma anche e soprattutto che in realtà è un problema che si poteva riscontrare quasi in ogni momento storico, ma in questo, vista la rapidità del fenomeno ancora di più, è spessissimo la totale mancanza di una progettualità, ovvero spesso i giovani, soprattutto i giovani e i giovanissimi, si approcciano a TikTok dicendo vabbè, io ci provo, è talmente facile che magari divento famoso, divento virale, magari ci riescono anche, ma sono in balia degli eventi, non sanno cosa vogliono fare sui social, non sanno cosa vogliono dire, non sanno cosa vogliono portare, quali sono i loro valori, qual è lo scopo per cui lo stanno facendo, e quindi la totale mancanza di progettualità porta a un esaurirsi molto veloce dell'hype e poi a un esaurirsi del creator stesso che non sa più cosa dire perché ci si è ritrovato in quella situazione.
Sì, appunto, grazie a questo algoritmo clamorosamente efficiente più di qualunque altro social, ci sono persone, creator, che si ritrovano a diventare creator senza effettivamente volerlo nel vero senso della parola, cioè, come dire, consapevoli che è un lavoro e quindi pronti a farlo come tale, che si ritrovano dall'oggi al domani ad avere milioni, fiumi di followers e di fatto senza avere una progettualità, quindi un obiettivo finale, questo intendiamo con progettualità, chiaramente nel momento in cui finisce anche il momento di euforia, perché come in tutto, cioè penso che non ve lo dobbiamo dire noi che la cosa nuova ti mette grande gioia, voglia di fare, ma come il vostro lavoro, io penso che al primo lavoro da stagisti eravamo tutti emozionati, tutti con la voglia di fare, al quinto mese, come dire, l'emozione è finita, poi lo fai perché il tuo lavoro lo devi fare, mentre per quanto riguarda i social l'approccio è sempre molto meno da lavoro classico e pertanto si tende un po' a pensare che segua delle, come dire,
dinamiche diverse.
Dinamiche diverse, quando in realtà sono sempre le stesse, solo che si sviluppano in modo diverso.
Sicuramente in parte questa assenza di progettualità è anche colpa, come dicevamo, della velocità con cui avviene questa crescita sui social, perché se voi banalmente ci pensate, quando c'era solo Instagram o c'era solo YouTube, la crescita delle community era molto lenta e quindi il creator, l'influencer di turno aveva molto tempo per innanzitutto capire il suo pubblico, conoscerlo, capire se stesso, capire dove voleva andare, fare dei tentativi a livello di temi, di tono di voce, cercare di sviluppare, no, un progetto pian piano, e invece con una popolarità che ti scoppia addosso tu sei travolto da collaborazioni, eventi, devo andare di qua, devo andare di là. E chiaramente non c'è quasi tempo, no, per pensare a questa progettualità.
Sì, diciamo che siamo molto concentrati sull'oggi e poco sul domani, quando invece chiaramente dovrebbe essere esattamente il contrario. Oggi è già finito, domani è tutto, no? E stavamo pensando un po' prima a noi, tanto per cambiare, a noi mia, e a quello che è stato un po' il nostro inizio. Noi ci siamo approcciate ad Instagram, che è stato il nostro primo social, insomma, in cui siamo approdate, con grande, come dire, umiltà, ma anche con grande decisione, cioè con grande determinazione. Noi non è che abbiamo aperto il profilo dicendoci come andrà, vedrà, un giorno diremo non me l'aspettavo. No, noi abbiamo un progetto con degli obiettivi belli chiari che sono sempre rimasti gli stessi, poi chiaramente magari hanno subito delle leggere variazioni, perché
evoluzioni,
uno
certo,
cambia, uno cresce, c'è stata la pandemia, quindi chiaramente tante cose sono cambiate per ovvietà del fatto che la vita è imprevedibile, però come dirvi, non è che era un come va, quello che succederà, prenderemo i frutti. No, cioè l'obiettivo è uno, tocca lavorare per arrivarci. Come? Cosa possiamo fare? Come lo facciamo? Come cerchiamo di costruire un futuro per Mea? Non era una pagina aperta per passare il tempo data l'emozione del momento, perché altrimenti era ovvio che parte non sarebbe arrivata dopo anni, perché comunque la ripetitività uccide tutti, anche la creatività più appassionata a una certa, come dire, si esaurisce nel fatto della routine, no? Ma soprattutto continuava perché c'era un obiettivo e la voglia di arrivare a quell'obiettivo era tale che ti fa sopportare tutte le fatiche, più che altro le noie magari di un lavoro, sì. Mentre invece molto, quello che accade molto spesso è che nei giovanissimi chiaramente non c'è la gavetta, e perché appunto c'è TikTok che ti permette in poco tempo di bruciare tutte le tappe, e di fatto però se da una parte è uno strumento grandioso per chi lo sa usare, perché magari ha più voglia, ha più capacità, perché anche le capacità comunque sono innate, dall'altra parte c'è chi invece si fa prendere dal momento di entusiasmo e poi non sa più come effettivamente costruire qualcosa, perché come diciamo sempre l'obiettivo è più alto del che contenuto produco oggi, perché oggi è già finito, domani che fai? Dopodomani, tra un mese, tra un anno, tra 20, dove ti vedi?
Un'altra problematica di TikTok, ovviamente per i creator, è che l'algoritmo praticamente non ti porta a cercare dei contenuti, cioè io penso che, non lo so, voi avrete forse un creator su TikTok di cui andate a cercare il profilo per vedere se ha postato qualcosa, ma forse non lo fate proprio. Voi vedete dei contenuti in ordine cronologico sparso, tra l'altro, quindi magari vedete...
Sì, una cosa di un anno fa.
Un anno fa, qualche mese fa, infatti a volte io vedo le persone con dei capelli diversi e dico, boh, ma che senso, cioè, quando è prima, quando è dopo. E quindi questo porta l'utente ad essere molto passivo nella fruizione, cioè io vedo ciò che TikTok mi propina, mi ciuccio tutti i contenuti, poi quando mi sono stancato, quando devo fare qualcosa, chiudo l'app e chi si è visto, si è visto. Gli altri social, soprattutto YouTube in realtà,
che
invece,
prima di aver creato la figura di creator, diciamocelo,
aveva un meccanismo diametralmente opposto. Eri tu che dovevi cercare il contenuto, probabilmente il giorno in cui sapevi che il tuo creator preferito, il tuo youtuber preferito pubblicava, qualsiasi questo fosse della settimana, e sapevi che ne so, alle 5 del martedì, alle 5 del giovedì c'erano due nuovi video e tu andavi e ti vedevi il video. E quindi c'era una ricerca attiva, c'era anche no un pensare al creator. Ah, oggi è martedì, ok, c'è il video di Giulia, c'è il video di Francesco, c'è il video di X, altra per Zoella, per citare sì, una vecchia perché, gloria.
Perché YouTube aveva un ideale di base, una formattazione di base un po' simile alla televisione, che noi odiamo tanto, ma di fatto la televisione ha dato tanto a tutti noi, perché questa affezione, questa più che altro consapevolezza dell'appuntamento è una cosa essenziale che manca tantissimo e che invece, se ci fate caso, sta un po' ritornando. Pensate, non lo so, a Euphoria, che è appena finita. Non vi hanno dato tutte le puntate, ti è ciucciatele, ma faceva uscire una puntata a settimana ogni due, ora non ricordo perché io non è una serie che seguo e quindi non sono così informata, però ecco perché, questo tirarla per le lunghe contribuisce a creare community grosse, forti, perché il binge watching, cioè ciò che ha creato praticamente Netflix, ovvero ti do una serie da 20 puntate dal giorno alla notte e te la puoi vedere tu, quindi che ci metti un anno, un giorno, due giorni, una settimana, a Netflix non importa niente perché tanto è lì, fai come vuoi, da una parte ha i suoi pro, ma dall'altra i suoi contro, cioè che l'affezione è ai minimi storici, perché voi prendete una serie e la iniziate, la mattina, la sera, se magari quel giorno, non so, siete a casa tutto il giorno, l'avete finita, voi il giorno dopo iniziate una serie nuova e è sempre così. Il fatto di invece protrarre una cosa così tanto per le lunghe, di tirarla così tanto per le lunghe, fa sì che chiaramente voi l'ansia di vedere l'episodio nuovo vi ci fa pensare anche magari no più volte alla settimana, mentre una cosa che inizia dalla mattina e finita la sera non ci pensate mai più per il resto della vostra vita, a meno che non sia proprio un capolavoro. E questo è un po' quello che aveva creato YouTube, quindi il fatto che gli utenti caricassero una o due volte alla settimana un contenuto faceva sì che voi non vedevate l'ora di vedere cosa il vostro creator del cuore avesse prodotto e andavate lì a cercarlo, tanto che se l'appuntamento saltava, io vi ricordo quando ero piccola, avevo 16 anni, che è stato proprio il massimo dell'hype di YouTube, a me come mi avessero cancellato la puntata del cuore, un colpo all'anima, perché ci rimanevi male, sapevi che al 18 usciva il video di Zoella, o io alle 18 stavo lì pronta in attesa che uscisse, oppure se era uscito io non potevo vederlo, la sera non vedevo l'ora di infilarmi a letto per vederlo. E questa cosa chiaramente con TikTok è totalmente assente. Già si era molto annichilita con Instagram, ma con TikTok è totalmente proprio impensabile. Io penso di non aver mai cercato qualcosa di qualcuno se non per copiarlo, cioè nel senso per fare, diciamo, per prendere ispirazione.
Per prendere l'audio, sì sì,
esatto,
sì, il filtro.
Non per guardare i contenuti, ma tanto che anche se seguo una persona che mi piace molto, non guardo i suoi vecchi TikTok, ne posso guardare due, poi mi stufo. Perché siamo tutti abituati ad una velocità tale per cui ci stufiamo subito di vedere sempre la stessa persona, cosa che invece, se ci pensate, è impensabile. Cioè io di YouTube all'epoca mi ricordo che mi vedevo magari, non so, anche se ai video di un utente nuovo che scoprivo, magari da 20 minuti l'uno, quindi insomma stavo proprio lì le ore.
Insieme a lui lo conoscevi manco sua madre.
Infatti lo conoscevo a fondo, conoscevo la casa, i parenti, eccetera. Oggi invece c'è un distacco totale.
Quindi in realtà ci sono due problematiche che viaggiano parallele. Da una parte c'è la mancanza di progettualità da parte del creator, che magari si trova investito di questa fama in maniera inaspettata e molto veloce. Dall'altra c'è la mancanza di affezione da parte del pubblico, che se prima aveva l'appuntamento, se prima aveva modo anche a livello di tempo di conoscere il creator, adesso è tutto molto veloce, quindi nello stesso momento in cui ti ho amato quella settimana, esattamente uguale ti affosso la settimana dopo perché esce una persona nuova. Quindi sicuramente per gli aspiranti creator ci sono un po' due strade da seguire. Da una parte avere un progetto, cioè prima di approcciarvi ai social decidere cosa voglio fare. Voglio fare food? Voglio fare moda? Voglio fare food. Che food voglio fare? La cucina del cuore? Dolci? Vegan? Solo pizza? Solo cose super zozze? Solo roba fritta? Solo roba con la friggitrice d'aria? Oppure solo roba al forno? Non lo so, un posizionamento. Poi creare un piano. Quanto pubblico, come pubblico, qual è il mio sfondo, rimane sempre uguale? Parlo, non parlo, faccio un voiceover, dove voglio arrivare, con chi voglio collaborare? Buttate giù. Queste cose spesso le fanno le agenzie per i creator un pochino più grandi o che sono in agenzia, ma possono anche essere fatti da soli, ovviamente.
Sì, non deve mai mancare, a parte una risposta al perché di tutto. Cioè, se voi ci fate una qualunque domanda, noi ce l'abbiamo un perché pronto da da dargli.
Cioè, perché TikTok, perché i podcast, esatto, perché un episodio a settimana.
Esatto, perché mea col font minuscolo e non usate le maiuscole. Cioè, di ogni cosa una giustificazione ci deve essere, ok? E questo deve valere un po' per tutti, perché è alla base della, come dire, coerenza e della credibilità di un creator. Ma soprattutto ci deve essere la risposta alla domanda, ok, qual è il tuo obiettivo? Cioè, da qui a 5 anni dove ti vedi? Ecco, ora non dico a livello personale, ovvio che se mi chiedessero, ma tu tra 5 anni Martina come si vede? Ma che ne so, ma se mi chiedi Mea dove la vedi tra 5 anni, io ti posso dire dove spero che sia, chiaramente non ho gli strumenti.
Vabbè,
o la palla
quello
di vetro
purtroppo,
per dire
magari
dove sarà, però io dove vorrei che fosse, come voglio che ci arrivi là, lo so perfettamente, mi è chiaro, non è spocchia, è la base per poter poi costruire sopra. E questo dovrebbe essere, diciamo, il primo step, secondo me, per tutti i baby influencer, i baby creators appena nati, soprattutto quelli giovanissimi, perché la voglia e l'entusiasmo del momento svaniscono in un attimo, e se poi non c'è l'obiettivo che uno vuole raggiungere proprio ardentemente, si esauriscono col tempo di una stagione.
Tra l'altro questo problema è un effettivo problema non solo per l'influencer o l'aspirante tale, ma anche e soprattutto, a mio avviso, per le aziende. Perché, non so se voi lo sapete, ma nel caso ve lo diciamo, noi siamo qui per questo, spesso le campagne di influencer marketing, o meglio gli accordi commerciali e creativi per le campagne di influencer marketing, vengono sottoscritti, ma anche con 6 mesi, un anno di anticipo. E chiaramente i brand scelgono i talent, creator, gli influencer, chiamiamoli come volete, in base a la visibilità, l'hype che hanno in quel momento in cui si firma il contratto, sperando che non solo rimanga così, ma magari cresca, no, da lì a un anno, così da aver ovviamente firmato un contratto vantaggioso che sarebbe costato di più in futuro. In realtà, in questo momento, io fossi un brand, non ci dormirei la notte a firmare un contratto con un anno, ma anche solo 6 mesi di anticipo con un creator, soprattutto molto giovane, magari sulla cresta dell'onda da poco o diciamo che è arrivato al successo in maniera molto veloce, perché dopo 6 mesi potrebbe letteralmente essere scomparso. E voi pensate ad un brand che magari struttura un'intera campagna multimediale, che magari va anche in televisione, non lo so, dico proprio una cosa super, con un evento eccetera eccetera, tutta basata su un influencer che dopo un anno non è più nessuno. Cioè, è un problema gigantesco. Io non so i PR dove si mettono le mani proprio nei capelli quando bisogna fare qualcosa del genere, perché è un grande problema questa instabilità che ormai praticamente, soprattutto appunto con i nuovi, perché certo scegli Giulia Valentina, difficile che Giulia Valentina o Chiara Ferragno, Mariana Di Vaio floppino, diciamo.
Però è anche vero che tutte queste persone che tu stai menzionando hanno costruito la propria carriera in anni.
Ah beh,
e
certo.
Quindi c'è il pro e il contro di questo. Chiaramente Giulia Valentina ha meno likes e meno interazioni dell'ultimo TikToker uscito. È altrettanto vero che Giulia Valentina tra un anno starà sicuramente lì. L'ultimo TikToker è uscito, ma non perché sia TikToker, ovviamente, cioè,
anche Instagrammer.
Però Instagram è improbabile che accada, cioè è proprio una questione di probabilità, nel senso che io non ho mai conosciuto una persona che in un anno su Instagram abbia svoltato la propria vita se non grazie a TikTok. Cioè, sì l'ha fatto,
sì.
Ma c'era TikTok a sostegno, dove aveva molti più follower, che chiaramente poi si è portato da una piattaforma all'altra, ma è raro che una persona, cioè non penso esista un caso, non mi viene in mente nemmeno uno,
no,
di una persona che senza TikTok in un anno ha svoltato la propria vita. Sono molto molto rari, perché appunto è difficile, proprio l'applicazione ha dei limiti, quindi a meno che tu non diventi best friend di Chiara Ferragni, è allora ovvio, ma come non lo so, possiamo pensare ad una crescita esponenziale per Luis Hall. Chiaramente Luis, a parte che era un talento di base che evidentemente ha un progetto, noi ve l'abbiamo sempre detto, abbiamo fatto anche un podcast su di lui, è evidente che lui forse più di tutti noi ha in mente qual è chiaro l'obiettivo, che giustamente non dice, ma è chiaro.
Beato lui!
Però è altrettanto chiaro che chiaramente l'esposizione a ciò a cui l'ha esposto Fedez è stato un acceleratore clamoroso per follower, opportunità lavorative, eccetera, ma in una condizione normale questo è veramente molto raro. Quindi vi consigliamo di valutare l'opzione del fatto che fare l'influencer non è il posto fisso, perché molto spesso mi fa molto ridere che leggo commenti, no, di persone che si taggano tra loro, magari amiche o amici o un amico o un'amica, che si dicono, ah, oh, invece che fare l'università la prossima volta faccio l'influencer. E questa frase mi fa sempre molto ridere, perché ora non ve lo dico da persona che dice, oh, non voglio essere compatita, ci mancherebbe, cioè fare l'influencer ti dà enormi possibilità e ti fa accedere in poco tempo a tante cose, ma con la stessa velocità con cui arrivi all'Olimpo ci scendi e finisci nel dimenticatoio, Pensate anche alla televisione, quanti VIP sono stati proprio delle meteore clamorose, pensate, non lo so, ai vecchi Grande Fratello, ci sono delle persone che sono nell'immaginario collettivo, proprio nel nostro cuore, oggi che fanno? Boh. Oppure, non lo so, pensate, ad esempio, noi lo facciamo sempre come esempio perché sicuramente lo conoscete tutti, ai Cesaroni, no? I protagonisti dei Cesaroni sembravano destinati tutti a una grande carriera cinematografica, di fatto, a parte penso...
Alessandra Mastronardi...
Non, i grandi ovviamente attori, vabbè, che ma loro erano genitori già... che però erano già dei mostri della televisione italiana, tutti gli altri probabilmente non fanno nemmeno più quel lavoro, perché la rapidità nelle cose non è necessariamente una cosa positiva, soprattutto se poi sotto non c'è altro, o non c'è passione, non c'è un progetto, perché la passione e il progetto vanno di pari passo.
Sicuramente in questo momento, ancora di più di prima, il lavoro dell'influencer è un lavoro in continua evoluzione e c'è bisogno di un'attenzione maniacale a innanzitutto le novità e a questa costante richiesta di rinnovarsi da parte del pubblico. Ma voi banalmente pensate a tutti e tutte quei creator e quelle creator che magari sono nate con la vecchia YouTube, poi si sono approcciate a Instagram, che si sono ritrovate davanti a TikTok. E hanno detto, porca miseria, innanzitutto un altro social da gestire, altri contenuti da produrre, ma soprattutto un altro meccanismo, un altro pubblico da dover conquistare.
Sì, tanto che penso che a parte Chiara Facchetti e Adriana Skink, non mi viene in mente nessun altro
nome. Ma ce ne sono poche, sì.
Che sono riuscite a fare, a diventare eccellenze anche su TikTok.
Quindi sicuramente con questo podcast abbiamo provato un po' a darvi una panoramica generale su le insidie che in questo momento ci sono per chi vuole approcciarsi a questo lavoro, ma in realtà le insidie che anche chi lo fa da anni sperimenta quotidianamente, questa appunto necessità continua di rinnovarsi, che è comunque un elemento di forte instabilità, cioè è un lavoro estremamente instabile che sembra sempre molto agognato sui social stessi, tra l'altro, ma che appunto comporta delle problematiche e soprattutto, secondo me, per i giovanissimi può anche comportare un po' degli shock, perché io immagino una ragazza o un ragazzo giovanissimo, magari di 15-16 anni, che diventa improvvisamente famosissimo, improvvisamente inizia a guadagnare un botto di soldi, improvvisamente inizia a viaggiare, a lavorare, a avere un sacco di amici, feste, eccetera, eccetera, dopo 6 mesi, un anno, viene scordato da tutti. Cioè, sono cose toste, secondo me, da gestire, soprattutto a un'età, cioè sarebbe tosta per me gestire una cosa del genere, figuriamoci per un adolescente. Quindi ecco, ci sono tanti aspetti e sicuramente questo fenomeno si sta acuendo sempre di più in questo momento e secondo me a un certo punto bisognerà trovare un po' di meccanismi per placarlo, anche perché questo continuo ricambio secondo me crea grande confusione nella testa degli spettatori, che hanno sempre più difficoltà ad affezionarsi ad una persona e quindi crea sempre più difficoltà all'influencer o al creator nel creare una community forte e solida.
Sì, diciamo che purtroppo ultimamente vige un po' la regola del il più nuovo e più interessante del più vecchio,
sì.
Che se vi rendete conto è gravissimo, perché anche quello che adesso si sente al top, basta che arrivi un nuovo o una nuova competitor e tutto cambia di nuovo.
Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram madesign.agency. Alla prossima!
Ciao!